Ancora buongiorno. Virginia Woolf e Vanessa Bell, sorelle, amiche, artiste, l'una scrittrice, l'altra pittrice, protagoniste di avventure intellettuali ed esistenziali che hanno attraversato alcuni degli eventi più importanti, drammatici della prima metà del Novecento. Vanessa e Virginia, la prima nata nel 1879, Vanessa Bell, Virginia Woolf invece nel 1882. Si scambiarono per 40 anni circa delle lettere, centinaia di lettere in cui parlano di tutto, discutono di arte, si confessano amori, amanti, raccontano gli episodi più o meno importanti della loro vita, di tutti i giorni, fanno pettegolezzi, riflettono sull'amicizia, passano attraverso lutti, gioie, guerra, matrimoni, rivelano invidie e gelosie. Allora in questi 40 anni o quasi le due sorelle crescono, da ragazze diventano donne, fino alla fine tragica di una delle due, Virginia Woolf, che si uccide a 59 anni nel 1941, lasciandosi annegare nelle acque del fiume Ouse. Vanessa invece poi morirà 20 anni dopo, nel 1961. Queste lettere e questo rapporto sono raccolti in un volume che esce per il Saggiatore, Se vedi una luce danzare sull'acqua, lettere tra sorelle, 1904-1941, lo cura Liliana Rampello, qui do il benvenuto in trasmissione, buongiorno Liliana.
Buongiorno Roberto, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, Liliana Rampello ha insegnato estetica all'Università di Bologna, studiosa di Proust, Virginia Woolf, Jane Austen, cura per i Meridiani Mondadori i due volumi dedicati proprio all'opera di Jane Austen. Allora Liliana, ovviamente Virginia Woolf è, per chi legge, per gli amanti della lettura, una scrittrice conosciutissima e molto amata. Ecco, forse un po' meno conosciuta è Vanessa Steven, la sorella, diventata poi per matrimonio Vanessa Bell. Ecco, allora vogliamo ricordare qualcosa della sua biografia?
Allora, Vanessa Bell è un personaggio straordinario dell'inizio del Novecento, fra l'altro anche un'ottima artista, e diciamo compie nella sua vita gesti di grande ribellione, di grande libertà. È un rapporto per Virginia fondamentale, perché in lei Virginia trova da un lato quell'aspetto accuditivo e materno di cui sempre sente bisogno, e dall'altro ne invidia in modo positivo la grande libertà, la grande capacità di stare tra le cose, tra le persone, ne invidia la famiglia, gli amori, perché Vanessa Bell appunto rompe moltissime delle regole sicuramente dell'epoca vittoriana, il bigottismo, il puritanesimo. Cioè, Vanessa sposa Clive Bell, ma poi si innamora di Roger Fry, un grande critico e storico dell'arte, che con lei condivide la passione appunto per la pittura.
Che poi morirà tragicamente, no? Mi pare, dopo poco, no? Per una caduta. O no?
Sì, cade in modo molto sciocco, cade e muore, ma soprattutto lei poi si innamora a lungo, anche questo è estremamente interessante, senza farne un'anedottica, diciamo. Si innamora di Duncan Grant, un grande pittore suo contemporaneo, che però era un omosessuale, oltretutto libertino e scapestrato, quindi eppure riesce a tenere, diciamo, il filo di un rapporto con Duncan per tutta la vita. Con lui farà una figlia, Angelica Garnett, che ne scrisse poi, scrisse di questi rapporti tra la madre e il padre in un libro che si intitolava Ingannata con dolcezza. Insomma, una vita molto molto disordinata apparentemente, ma con un profondo filo che sempre insegue Vanessa in tutte le sue vicende, che è quello di mettere prima di tutto l'arte, prima di tutto la pittura, prima di tutto i suoi pennelli e il suo studio. Infatti gli ultimi ritratti che noi abbiamo di lei, che ho appunto chiesto di mettere in questo volume, la ritraggono nel suo studio con i pennelli in mano, con un grande cappello, perché viveva in questa casa stupefacente di Charleston, forse molti degli ascoltatori.
Nel Sussex, no, se non sbaglio.
Nel Sussex, esatto.
Ecco, allora senti, proprio a proposito di questo, poi le sorelle Steven tra l'altro perdono molto presto nel 1895 la madre, il padre muore nel 1904, poi c'è Toby, il fratello di mezzo, no, che muore nel 1906. Ecco, però tu racconti nella tua introduzione del fastidio per entrambe, di entrambe, per l'autobiografia, per la narrazione. Ci sono però dei ritratti, delle rappresentazioni l'una dell'altra, voglio dire, di Virginia nei quadri di Vanessa e di Vanessa nei romanzi di Virginia.
Certo, esatto. Ma allora, il fastidio per l'autobiografia era che nessuna delle due voleva essere, in qualche modo, proporsi come un io che in qualche modo prepotente. Quello che cercano è di narrare la vita così com'è, dice Virginia Woolf, questo è uno degli elementi della sua poetica, e la pittura di Vanessa è una pittura sempre attenta a ciò che ha di più vicino. Quindi entrambe, ed è questo che ho cercato di dimostrare attraverso la scelta delle lettere, tra l'altro vorrei dire tradotte magnificamente in modo brillante da Sara Sullam, che insegna inglese qui alla Statale ed è una bravissima studiosa e anche una bravissima traduttrice. Le lettere di Vanessa mostrano una grande spontaneità e soprattutto in quelle che ho scelto, appunto, si vede in modo molto preciso che non si tratta solo di un rapporto tra sorelle, che pure c'è, appunto, come ricordavi, quindi sono i pettegolezzi, le questioni familiari, le questioni domestiche, le cuoche che vanno e vengono, la servitù, eccetera, ma soprattutto di un rapporto fra due artiste, nel senso che in queste lettere noi scopriamo quanto si sono scambiate proprio rispetto alla loro posizione nell'arte per quanto riguarda il lavoro sull'immagine e il lavoro sulle emozioni. Quindi il problema loro, la rappresentazione della realtà così com'era, significa non tanto autobiografismo, non tanto racconto di sé, quanto racconto di ciò che capita, di ciò che ci capita nella vita quotidiana.
Ecco, mi pare tra l'altro che nella tua introduzione, proprio a proposito di questo, rifletti proprio anche su una serie di analogie che corrono tra la scrittura di Virginia e la pittura di Vanessa, soprattutto nel cercare di cogliere il flusso e il ritmo della vita.
Esatto, nel senso che allora entrambe sono in debito in qualche misura attraverso le loro conversazioni, le conversazioni dell'insieme del gruppo di Bloomsbury, in particolare con Roger Fry, che è il critico d'arte che porta nel 1910 a Londra il Post Impressionisti, una mostra che fece un grande scalpore perché la pittura inglese di quell'epoca era molto tradizionale e improvvisamente arrivano Picasso, Matisse, Van Gogh, Derains, Seconsac, cioè degli artisti che, come Fry stesso dice, non cercano più di imitare la vita ma di trovarne un equivalente. Ecco, la difficoltà, il problema di trovare l'equivalente della vita in due linguaggi diversi, l'una nella pittura e l'altra nella scrittura, sarà un problema che entrambe hanno e che entrambe discutono durante tutta la loro vita, trovando soluzioni diverse, l'una appunto in pittura e l'altra nella scrittura. Ma c'è ad esempio una lettera del subito dopo, Virginia scrive dicendo sempre che scrive per Vanessa, le manda naturalmente sempre i suoi manoscritti e quando le manda le onde la risposta di Vanessa è: non so come spiegarmi, ma dipingerò un pavimento coperto di giocattoli, voglio far vedere la relazione fra questi, le figure dello spazio del pavimento, voglio cercare di fare la stessa cosa che hai fatto tu. Quindi c'è proprio uno scambio, una comprensione reciproca della ricerca che ognuna di loro fa nel proprio campo, che è estremamente interessante e che in qualche modo spiega molto bene l'importanza di questo epistolario.
Senti, Liliana, com'è presente in queste lettere la questione delle crisi nervose, la depressione, the great cat, cioè il grande gatto,
sì,
no, come lo chiamava,
cioè
questa depressione continuamente incombente poi sulla vita,
di
Virginia?
Sì, allora nella vita di Virginia e in parte anche nella vita di Vanessa, nel senso che entrambe, come tu ricordavi aprendo la trasmissione, entrambe hanno subito lutti molto molto violenti nella loro vita, insomma la morte del padre, della madre, del fratello amatissimo, poi la morte man mano degli amici fino ad arrivare
Julian,
prima guerra mondiale, Julian, il figlio di Vanessa. Volevo arrivare a questo, cioè tutte le prime lettere dal 1904 al 1907 noi abbiamo solo le lettere di Vanessa Bell e lì c'è il primo crollo nervoso di Virginia Woolf e sentiamo tutto l'accudimento, proprio l'attenzione che lei ha verso la sorella, la ricerca dei medici giusti, l'aiuto proprio quotidiano per sostenerla. E così è sempre durante le diverse crisi di Virginia. Quando però nel 1937 muore il figlio amatissimo da Vanessa, proprio il suo prediletto, il suo primogenito Julian, che va a combattere in Spagna,
sì,
contro il franchismo e muore due giorni dopo che è arrivato in Spagna. La vita
per una scheggia, no? Per una la scheggia di una bomba.
Per una scheggia. Allora lui aveva, cioè il compromesso tra lui e la madre e la zia che interveniva in queste discussioni era: non vado a combattere in prima linea, andrò nella Croce Rossa, come fosse, nelle ambulanze che aiutavano i feriti. Purtroppo dopo due giorni una scheggia lo colpisce, la scheggia di una granata lo colpisce e lui muore. E da quel momento l'intera vita di Vanessa davvero cambia profondamente, e cambia anche, si rovescia il rapporto tra le sorelle, perché Virginia a quel punto sarà la roccia a cui Vanessa in qualche modo si lega, nel senso che abbiamo lettere continue tutti i giorni, naturalmente qui ce n'è solo una piccola scelta, ma abbiamo lettere tutti i giorni in cui Virginia sostiene la sorella, sapendo benissimo che come dire, il dolore non può essere superato, ma entrambe hanno un'educazione puritana, un'educazione quacquera quasi, per cui non intendono soffermarsi sul proprio dolore, non intendono esibirlo, e quindi entrambe, l'una continuerà il proprio lavoro e Vanessa riprenderà prima o poi i pennelli in mano, senza però quella felicità che gli aveva dato la maternità e soprattutto il rapporto con Julian. Da questo punto di vista nel libro abbiamo messo 29 lettere mai tradotte in italiano di Virginia Woolf alla sorella, che farebbero parte del famoso sesto volume in Audi che non viene mai pubblicato, e sono lettere molto interessanti, insomma, perché sono proprio lettere che fanno vedere che lo scambio è stato così profondo, che c'è stata reciprocità anche rispetto ai dolori dell'una o dell'altra. E in questo senso Virginia si mostra accuditiva come mai era stata prima nella sua vita.
Senti, ancora due cose, Liliana. La prima, l'ultima fase della vita di Virginia fu segnata, no, da una particolare ossessione per la morte, no? Mi pare poi anche che i suoi diari lo rivelino. Mm-hmm. Ecco, questa presenza così incombente della morte, che tra l'altro avviene in un quadro che è quello appunto dell'Europa sconvolta dalla guerra, il procedere del nazismo, il crollo in qualche modo, no, di quella civiltà in cui Vanessa e Virginia erano cresciute. Ecco, si sente in queste lettere, cioè è presente.
Sì, si sente. Allora, intanto insomma, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, come tutti forse ricordano, Virginia scrive le famose tre Guinee, no? Tra il 38 e il 39, quindi scrive un pamphlet molto, molto radicale contro la guerra. In quegli stessi pochi anni prima, nel 35 e nel 36, le lettere che si scambiano appunto Vanessa e Virginia riguardano la scelta di Julian di andare in guerra, perché entrambe durante la Prima Guerra Mondiale con i loro amici di Bloomsbury erano pacifisti, quindi gli amici si erano rifiutati di partire volontari per la guerra, eccetera, eccetera. Quindi c'è uno scontro, diciamo, tra di diversa formazione politica, cioè Julian è all'interno di un mondo che conosce il nazismo, il fascismo, un momento cupo dell'Europa molto violento, e ritiene che non basti dirsi pacifisti, e infatti parte e purtroppo morirà. La madre e la zia però riflettono a partire da questa scelta di Julian e in qualche misura secondo me modificano la loro posizione sulla guerra, cioè nonostante tutto Virginia Woolf non è convinta di un pacifismo assoluto e disarmato di fronte ai dittatori, lei nomina esplicitamente Hitler e Mussolini e naturalmente le lettere diventano anche, cioè risentono di questa atmosfera, di questa cupezza, insomma è un, come tu ricordavi, è un'Europa che sta piombando nella più violenta delle manifestazioni dell'orrore, no? Insomma Hitler spaventa tutti e soprattutto entrambe vivono anni in cui tutto ciò in cui hanno creduto, la civiltà stessa, come tu ricordavi, dentro la quale erano cresciute, la libertà che avevano conosciuto, viene sconvolta. Per Virginia Woolf in particolare la morte di tutti gli amici, prima Roger Fry, poi Lytton Strachey, poi Roger Fry, poi gli amici che cadono in guerra, la carta che non si trova, la casa editrice che non riesce quasi più a pubblicare libri. Insomma, è una situazione di grandissima disperazione di tutti, in particolare naturalmente su Virginia Woolf questi elementi sono stati abbastanza decisivi, ma teniamo presente che però anche la sua ultima decisione nasce in una situazione di normale ordinarietà, cioè lei la sera prima scrive deve andare a cucinare le salsicce, sta pensando a nuovi libri, insomma non è semplice decifrare il suo atto, e in qualche modo però la reazione di Vanessa ci fa intendere che lei un po' se lo aspettava, cioè, non era sicura della volontà di vita degli ultimi anni di sua sorella.
Senti, allora abbiamo ancora meno di un minuto, però ti faccio l'ultima domanda proprio. Virginia muore nel 1941, Vanessa vivrà ancora 20 anni, fino al 61. Ecco, questi 20 anni come li trascorre?
Li trascorre per lo più a Charleston con i nipoti che allietano la sua vita, i figli di Quentin e di Angelica che sono per lei importantissimi, li vive con Duncan Grant che è il suo grande amore, con lui continua a fare i suoi viaggi verso la Francia meridionale perché ne adorava la luce, adorava la luce della Provenza e della Costa Azzurra eccetera, e ritornando spesso in Italia dove continuava a guardare mostre, musei, gallerie, tutto ciò che l'ha sempre interessato, che è stato il perno diciamo della sua vita.
Vanessa Bell e Virginia Woolf, Se vedi una luce danzare sull'acqua, Lettere tra sorelle, 1904-1941, lo pubblica Il Saggiatore, la traduzione è di Sara Sullam, sono 416 pagine, è stata nostra ospite, la curatrice del volume, Liliana Rampello. Grazie Liliana.
Grazie Roberto.